capitolo 27. Tommaso Traddles. Fosse in conseguenza del consiglio della signora Crapp, o perché mi ricordai d'aver giocato molte partite a birilli con Traddles, il fatto sta che pensai, il giorno dopo, d'andare a trovare il mio amico. Il mese della sua assenza era trascorso da un pezzo, ed egli abitava in una via nei pressi del collegio di veterinaria a Camden Town, che era principalmente abitata, come mi informò un nostro impiegato il quale dimorava in quelle vicinanze, da studenti che compravano degli asini vivi per fare con essi degli esperimenti nel segreto delle loro camere. Lo stesso impiegato mi diede delle indicazioni intorno a quella regione accademica e partii nello stesso pomeriggio per una visita al mio antico compagno di scuola. Trovai che la via non era quale si sarebbe per il bene di Traddles desiderata. Pareva che gli abitanti coltivassero certa propensione a riempirla di tutte le cianfrusaglie delle quali non avevano bisogno, cosa che la rendeva non soltanto maleodorante e fangosa, ma per tutte le foglie di cavolo che v'erano disseminate, perfino nauseabonda. I rifiuti non erano tutti di natura vegetale, perché, cercando il numero che mi occorreva, notai una scarpa, una casseruola sfondata, un cappellino nero e un ombrello in varie fasi di decomposizione. L'aspetto generale del luogo mi ricordava fatalmente i giorni in cui abitavo col signore e la signora Micawber, certo carattere di nobiltà decaduta, non interamente scomparso dalla casa che cercavo e che la faceva diversa da tutte le altre, benché fossero tutte costruite su un tipo uniforme e sembrassero i primi tentativi di un ragazzo poco abile che imparasse a far case, quasi i primi saggi d'una scrittura di calce e mattoni, mi rammentò più vivamente ancora il signore e la signora Micawber. Arrivando alla porta, mentre si apriva al lattaio che faceva il suo giro pomeridiano, mi ricordai più fatalmente ancora del signore e della signora Micawber. «Bene», diceva il lattaio a una domestica giovanissima, «s'è pensato al mio conticino?» «Oh, il signore dice che se ne occuperà subito», fu la risposta. «Perché?» disse il lattaio, continuando come se nessuno gli avesse risposto e parlando, a giudicar dal suo tono, piuttosto per l'edificazione di qualcuno chiuso in casa che per la giovanissima domestica. Impressione questa che mi fu confermata dalla maniera con cui fulminava occhiate su per il corridoio. «Perché quel conto s'è spinto tanto innanzi che comincio a credere se la voglia svignare addirittura e che un bel giorno non se ne senta più nuova. Ora, sai, io non potrei sopportarlo», disse il lattaio levando sempre più la voce perché di dentro si sentisse e fulminando il corridoio. C'era un aspro contrasto tra il mite soggetto del suo commercio e i suoi modi, che sarebbero stati meno violenti in un macellaio o in un licorista. La voce della piccola domestica divenne fioca, ma dal moto delle labbra mi parve ancora che mormorasse che al conto si sarebbe pensato subito. «Ti dico una cosa», disse il lattaio fissandola per la prima volta e prendendola per il mento. «Ti piace il latte?» «Sì, mi piace», ella rispose. «Bene», disse il lattaio, «allora domani non lo avrai, hai capito? Domani non avrai una goccia di latte». Mi parve che ella sembrasse lieta, dopo tutto, di averlo in quel momento. Il lattaio, dopo aver scosso il capo in modo minaccioso, le lasciò il mento, aprì con malgarbo il suo vaso di latte, ne versò la solita quantità in quello della famiglia e se ne andò borbottando a ripetere il verso del suo mestiere alla porta seguente, con un grido che fremeva di sdegno. «Sta qui il signor Traddles?» chiesi allora. Una voce misteriosa dal fondo del corridoio mi rispose «Sì», e la piccola domestica fece da eco «Sì». «È a casa?» domandai. Di nuovo la voce misteriosa rispose affermativamente e di nuovo la domestica fece da eco. Dopodiché entrai e, seguendo le indicazioni della domestica, salii la scalinata, accorgendomi, mentre passavo innanzi a una porta, d'esser seguito da un occhio misterioso, probabilmente in strettissima parentela con la voce misteriosa. Quando arrivai su, La casa aveva un sol piano su quello terreno. Traddles m'era uscito incontro sul pianerottolo. Fu lietissimo di vedermi e con gran cordialità mi diede il benvenuto nella sua cameretta, che era sulla facciata dell'edificio, e pulitissima, benché modestamente arredata. Componeva tutta la sua casa, vidi, perché v'era un canapè a letto e tre libri in lucido e le spazzole per le scarpe, alti su uno scaffale, dietro un dizionario. Il tavolino era coperto di carte. Egli era vestito d'un vecchio abito e s'era staccato proprio allora dal lavoro. Non osservai nulla di particolare, ma notai tutto. Perfino, mentre mi sedevo, l'immagine d'una chiesa sul calamaio di porcellana, che la mia facoltà di osservazione s'era esercitata fin dal tempo dei Micawber. Egli aveva preso delle ingegnose disposizioni per dissimulare il canterano, il cantuccio ove teneva le scarpe, lo specchietto per la barba e così via. E tutto mi provava che era ancora quello stesso Traddles il quale usava di fare, con la carta dei quaderni, modelli di serragli che potevano contenere delle mosche e consolarsi dei maltrattamenti coi memorabili lavori d'arte che spesso ho ricordato. In un angolo della stanza v'era qualche cosa di accuratamente coperto con una grande tovaglia bianca. Non potei capir che fosse. «Traddles», dissi stringendogli di nuovo la mano dopo che mi fui accomodato, «sono felice di rivederti». «Anch'io sono felice di riveder te, Copperfield», egli rispose. «Sono contento davvero, appunto perché sarei stato veramente contento di stare un po' insieme con te quando ci incontrammo in Ely Place, ed ero certo che ne avresti avuto piacere anche tu, ti diedi questo indirizzo e non quello dello studio». «Che? Hai uno studio?» dissi. «Sì, il quarto d'una stanza e d'un corridoio e il quarto d'uno scrivano», rispose Traddles. «Ci siamo uniti in quattro per avere uno studio e darci l'aria di aver degli affari, e dividiamo in quattro anche la spesa dello scrivano, che a me costa mezza corona la settimana». Il suo antico, ingenuo carattere e la sua antica giovialità e qualche cosa della sua cattiva sorte, inoltre, parvero sorridermi nel sorriso col quale mi fece questa spiegazione. «Non perché io abbia il minimo orgoglio, Copperfield, tu mi capisci», disse Traddles. «Io non son solito di dare il mio indirizzo qui, ma per rispetto di quelli che mi vengono a trovare, che qui non verrebbero volentieri. Ho già da far molto a lottare contro le difficoltà per farmi un po' di strada nel mondo, e sarebbe ridicolo se facessi le viste di pensare ad altro. Il signor Waterbrook mi disse che tu ti prepari per essere avvocato». «Ebbene sì», disse Traddles stropicciandosi lentamente le mani l'una sull'altra. «Mi sto preparando per il foro. È da poco veramente che ho cominciato, dopo un lungo intervallo, a frequentare i corsi. Da parecchio ero iscritto, ma le 100 sterline da pagare rappresentavano una fatica erculea». «Una fatica erculea», disse Traddles con una smorfia come se stesse per cacciarsi un dente. «Sai a che penso, Traddles, stando qui a guardarti?» gli chiesi. «No», disse. «A quel vestito azzurro che tu portavi». «Ah, benissimo», disse Traddles ridendo. «Stretto alle braccia e alle gambe, lo so. Ah, sì, sì. Tempi felici quelli, non ti pare? Credo che il nostro direttore avrebbe potuto farceli più lieti senza maltrattare nessuno», risposi. «Forse», disse Traddles, «ma dopo tutto si stava allegri. Ricordi le sere nel dormitorio, quelle volte che vi facevamo le nostre cene, e quando tu narravi tante cose? E ricordi quando fui bastonato che avevo pianto per il signor Mel? Caro Creakle, mi piacerebbe di rivederlo. Con te si comportava peggio d'un bruto, Traddles», dissi indignato, perché il suo buon umore mi dava l'impressione che l'avessi visto bastonare il giorno innanzi. «Credi?» rispose Traddles. «Veramente? Forse sarà stato come tu dici, ma tutto è passato da tanto tempo. Caro Creakle, ti manteneva uno zio allora?» dissi. «Ah, ricordi», disse Traddles, «quello al quale sempre dovevo scrivere e al quale non scrivevo mai?» «Sì, avevo uno zio allora. Morì dopo che lasciai la scuola». «Sì?» «Proprio. Era un negoziante ritirato, un, come si dice, mercante di stoffe, e m'aveva nominato suo erede. Ma non gli piacqui più quando crebbi». «Ma veramente?» dissi. Lo diceva con tanta tranquillità che immaginai che avesse intenzione di scherzare. «Altro che, Copperfield, proprio come ti dico», rispose Traddles. «Era una disgrazia, ma io non gli piacevo affatto affatto. Disse che non ero ciò che s'aspettava e si sposò la governante. «E che facesti?» chiesi. «Nulla di speciale», disse Traddles. «Stetti con loro aspettando che mi desse una mano a farmi un po' di strada. Ma disgraziatamente la gotta gli salì allo stomaco e così lui se ne andò al creatore. Lei si sposò un giovane e io rimasi con un pugno di mosche».
«Non ti lasciò assolutamente nulla, Traddles?»
«Qualche cosa», disse Traddles. 50 sterline. Siccome fino allora non avevo mirato a nessuna professione in particolare, non sapevo in principio che cosa fare, così solo. Però, con l'aiuto del figlio d'un avvocato che era stato a Salem House, Yowler, quello col naso storto, lo ricordi? No, non era stato con me. Tutti i nasi erano dritti al mio tempo. Non importa, proseguì Traddles. Cominciai, raccomandato da lui, a copiare documenti. Ma non guadagnavo granché. E mi misi a fare estratti e riassunti di processi e cose simili. Perché io sono uno sgobbone, Copperfield, e avevo imparato la maniera di cavarmela alla svelta. Bene, questo mi mise in testa di studiare legge, e mi portò via il resto delle 50 sterline. Yowler mi raccomandò però a uno o due studi, quello di Waterbrook è uno, ed ebbi molto da fare. Fui anche abbastanza fortunato facendo la conoscenza d'una persona che aveva una casa editrice e che pubblica un'enciclopedia, ed ebbi da lavorare. E vedi, dando un'occhiata al tavolino, in questo momento lavoravo proprio per l'editore. Non sono un cattivo compilatore, Copperfield, disse Traddles, conservando in tutto ciò che diceva la stessa aria di lieta fiducia. Ma non ho alcuna immaginazione, neanche l'ombra dell'immaginazione. Credo che non vi sia stato mai nessuno che abbia avuto meno immaginazione di me. Siccome Traddles sembrava aspettar da me la conferma inoppugnabile di questa sua opinione, feci un cenno d'assentimento. Ed egli continuò con la stessa lieta rassegnazione, non trovo migliore espressione, mostrata in principio. Così a poco e non scialacquando, giunsi a raggranellare finalmente le 100 sterline, disse Traddles. E grazie al cielo furono pagate, benché fosse... Altro se fu, aggiunse facendo una nuova smorfia come se dovesse cacciarsi un altro dente, una fatica erculea. Ancora vivo con la specie di lavoro che t'ho detto, e spero fra breve d'entrare in qualche giornale. Sarebbe quasi la mia fortuna. Ora, Copperfield, tu sei lo stesso preciso d'una volta, con quella tua simpatica faccia, e mi fa tanto piacere rivederti che non ti posso nasconder nulla. Perciò ti debbo dire che io sono fidanzato.
Fidanzato. Oh, Dora.
Lei è la figlia d'un ecclesiastico del Devonshire, disse Traddles. Sono 10 figliuole. Sì, aggiunse vedendomi guardare involontariamente l'immagine sul calamaio. Quella è la chiesa. Gira qui, a sinistra, uscendo da questo cancello. Passava il dito lungo il calamaio. E nel punto preciso dove tengo la penna puoi veder la casa. Di fronte, capisci, alla chiesa. Il piacere col quale entrava in questi particolari non lo compresi pienamente che più tardi, perché nello stesso momento il mio pensiero egoista tracciava la pianta della casa e del giardino del signor Spenlow. «È una ragazza tanto cara», disse Traddles. «Un po' maggiore di me, ma una ragazza tanto cara. Ti dissi che sarei andato via da Londra? Sono stato laggiù. Sono andato a piedi e sono ritornato a piedi, e mi sono divertito un mondo. Probabilmente il nostro fidanzamento durerà molto, ma noi abbiamo per motto attendi e spera. Lo diciamo sempre, attendi e spera. Lo diciamo sempre. Ed essa mi attenderebbe, Copperfield, fino a 60 anni e più, se occorresse. Traddles si levò dalla sedia e con un sorriso di trionfo mise la mano sulla tovaglia bianca che avevo già notato. A ogni modo, egli disse, possiamo dire d'aver cominciato a pensare a metter su casa. «Sì, sì, abbiamo cominciato. Ecco», disse sollevando accuratamente con uno sguardo di orgoglio la tovaglia, «due oggetti d'arredamento per cominciare. Il vaso da fiori e la colonna li ha comprati lei. Mettili nella finestra del salotto», disse Traddles allontanandosi un po' per guardarseli con grande ammirazione, «con una pianta e... pensa all'effetto. Questo tavolino rotondo col piano di marmo, a 1,60 m di circonferenza, l'ho comprato io. Se tu vuoi posarci un libro, sai, o se qualcuno viene a fare una visita a te o a tua moglie ed essa ha bisogno di un posto per posarci una tazza di tè Ed eccolo qui, disse Traddles. È ben lavorato poi, solido come una roccia.
Lo dai tutto, con calore, e Traddles rimise a posto la tovaglia con la stessa cura di quando l'aveva tolta.
Non è molto per un arredamento completo, disse Traddles, ma è già qualche cosa. Le tovaglie da tavola e le federe e gli altri oggetti della stessa specie sono quelli che mi scoraggiano di più, Copperfield, come pure gli utensili di metallo, casseruole, graticole e tutto il necessario. Tutte cose per le quali, non sembra, occorre un bel mucchio di denari. Però attendi e spera. E ti assicuro che è una ragazza così cara.
Ne sono certo, dissi.
Intanto, disse Traddles rimettendosi a sedere, non ti tedierò più con questo. Tiro innanzi come posso. Non guadagno molto, ma neppure spendo molto. Quasi sempre mangio con la famiglia qui sotto, composta di simpatiche persone. Tanto il signor Micawber quanto la signora Micawber conoscono la vita e mi fanno eccellente compagnia.
Mio caro Traddles, esclamai vivamente, che dici mai?
Traddles mi guardò come se non mi comprendesse.
Il signore e la signora Micawber, ripetei. Ma io li conosco intimamente.
Un doppio colpo, battuto opportunamente alla porta di strada, nel modo che conoscevo bene per il tempo passato a Windsor Terrace, e che non avrebbe potuto essere battuto che dal signor Micawber, mi trasse da ogni dubbio sulla presenza colà dei miei vecchi amici. Pregai Traddles di dire al suo padrone di casa di salire. Traddles lo chiamò dal pianerottolo, e il signor Micawber, che non era cambiato minimamente, con le uose, il bastone, il solino e l'occhialetto, lo stesso come sempre, entrò nella stanza con aria nobilmente gioviale.
«Vi chiedo scusa, signor Traddles», disse il signor Micawber con la sua antica inflessione di voce, cessando di canterellare un'arietta. «Non sapevo che ci fosse qualcun altro estraneo a questa abitazione nel vostro santuario».
Il signor Micawber mi salutò con un leggero inchino e impresse un giro al mento nel solino.
«Come state, signor Micawber?» dissi.
«Signore», disse il signor Micawber, «voi siete molto cortese, sono nello statu quo».
«E la signora Micawber?» continuai.
«Signore», disse il signor Micawber, «anche lei, grazie a Dio, nello statu quo».
«E i figliuoli, signor Micawber?»
«Signore», disse il signor Micawber, «son lieto di poter rispondere che si godono similmente i benefici della salute». Fino a quel momento il signor Micawber non m'aveva affatto riconosciuto, benché mi stesse perfettamente di fronte. Ma poi, vedendomi sorridere, considerò i miei lineamenti con maggiore attenzione. Si trasse indietro, esclamò.
«Possibile! Ho io il piacere di rivedere Copperfield!»
E mi strinse ambe le mani col massimo fervore.
«Giusto cielo, signor Traddles!» disse il signor Micawber. «Pensare che conoscevate l'amico della mia giovinezza, il compagno dei miei primi giorni! Mia cara!»
gridando dalla ringhiera la signora Micawber mentre Traddles appariva, e a ragione, un po' sorpreso degli appellativi datimi.
«C'è un signore nell'appartamento del signor Traddles che desidera il piacere di esserti presentato, amor mio!»
Il signor Micawber ricomparve immediatamente e mi strinse di nuovo la mano.
«E come sta il nostro amico il dottore Copperfield?» disse il signor Micawber. «E tutti gli amici di Canterbury?»
«Ho di tutti buone notizie», dissi. «Sono veramente incantato di apprenderlo», disse il signor Micawber.
«Fu a Canterbury che ci incontrammo l'ultima volta, all'ombra, posso immaginosamente dire, di quel religioso edificio reso immortale da Chaucer, di quell'antica meta di pellegrini dei più remoti angoli del...
insomma», disse il signor Micawber, «nell'immediata vicinanza della cattedrale».
Risposi di sì.
Il signor Micawber continuò a parlare con la massima volubilità, ma non senza mostrare, mi parve, con qualche indizio di preoccupazione in viso, di seguire i rumori della stanza attigua, perché la signora Micawber si lavava le mani e chiudeva e apriva cassetti che non scorrevano con facilità.
«Noi ci troviamo, Copperfield», disse il signor Micawber volgendo un'occhiata a Traddles, «stabiliti per il presente su ciò che si può designare come un impianto modesto e senza pretese, ma tu sai che nel corso della mia carriera ho dovuto vincere grandi difficoltà e superare continui ostacoli. Tu sei a cognizione che vi sono stati periodi
nei quali mi fu necessario sostare finché non fossero avvenuti certi eventi non inattesi, periodi nei quali mi fu duopo di tornare indietro, prima di fare ciò che confido non mi farà accusare di presunzione se chiamo un salto. Il momento attuale è una di quelle importanti fasi nella vita d'un uomo. Tu mi trovi tornato indietro per spiccare un salto, e ho ogni ragione di credere che un vigoroso balzo ne sarà fra breve il risultato. Gli stavo esprimendo la mia soddisfazione quando entrò la signora Micawber, un po' meno pulita di quel che soleva essere una volta, se non mi ingannarono gli occhi, non più avvezzi a vederla, ma pure non del tutto trascurata per una visita, e con le mani infilate in un paio di guanti marrone. «Mia cara», disse il signor Micawber conducendola verso di me, «ecco un signore di nome Copperfield che desidera rinnovare la sua conoscenza con te». Per quel che accadde sarebbe stato meglio che l'annunzio fosse stato dato con maggior tatto, perché la signora Micawber, cagionevole di salute, ne fu sopraffatta, e si sentì così male che il signor Micawber fu costretto a correre in gran trepidazione al tino dell'acqua piovana nel cortile, per attingerne un catino da lavarle la fronte. Ella subito si rimise, però, e fu veramente lieta di vedermi. Ci trattenemmo in conversazione una mezz'ora tutti insieme, e io le chiesi notizie dei gemelli, che ella mi disse erano divenuti dei pezzi di figlioli, e del signorino e della signorina Micawber, che mi descrisse come addirittura dei giganti, ma che non mi furono mostrati in quell'occasione. Il signor Micawber voleva assolutamente che rimanessi a desinare con lui. Non sarei stato mal disposto ad accettare, ma mi parve scorgere, nell'occhio della signora Micawber, qualche inquietudine relativa alla quantità di carne fredda tenuta in serbo. Perciò allegai d'avere un appuntamento altrove, e osservando che lo spirito della signora Micawber s'era immediatamente rasserenato, resistei a tutte le insistenze che mi furono fatte perché accettassi. Ma dissi a Traddles e al signore e alla signora Micawber, prima di lasciarci, che dovevano fissare un giorno nel quale venire a pranzo con me. Per le occupazioni di Traddles fu necessario stabilire una data alquanto lontana. Un appuntamento che conveniva a tutti fu preso, e soltanto allora mi congedai. Il signor Micawber, col pretesto di indicarmi una via più breve di quella già fatta per recarmi fin lì, mi accompagnò fino all'angolo. Ansioso com'era, così mi spiegò, di dire poche parole in confidenza a un vecchio amico. «Mio caro Copperfield», disse il signor Micawber, «è necessario appena dirti che avere sotto il nostro tetto, nelle attuali circostanze, una mente come quella che raggia, se mi può essere permessa l'espressione, che raggia nel tuo amico Traddles, è un conforto indicibile. Con una lavandaia che abita nella porta attigua e mette in vendita i croccanti nella finestra del salottino, e una guardia di Bow Street di fronte, puoi figurarti se la sua compagnia non sia una fonte di consolazione per me e mia moglie. Io sono ora, mio caro Copperfield, occupato a vendere il grano dei mercanti di campagna. Non è una professione di natura remunerativa. In altre parole, non rende. E la conseguenza è stata qualche temporaneo imbarazzo di natura pecuniaria. Sono però lieto di aggiungere che ho ora una speranza immediata che la carta cambierà. Non son libero di dire in qual senso, e confido che sarò presto in grado di provvedere, permanentemente, a me e al tuo amico Traddles, per il quale ho la più viva simpatia. Tu puoi forse essere preparato a sentire che mia moglie è in uno stato di salute che rende non improbabile che possa avvenire un'aggiunta a quei pegni d'affetto che, insomma, al gruppo infantile. La famiglia di mia moglie è stata così buona da esprimere la propria insoddisfazione per questo stato di cose. Ho semplicemente da osservare che io non so se questa sia una faccenda che la riguardi, e che respingo tale espressione del suo sentimento con disprezzo e disdegno. Il signor Micawber mi strinse di nuovo la mano e mi lasciò.